Cari amici, un caro saluto a tutti voi, ben trovati per questa nuova catechesi. Buon pomeriggio, buon inizio della settimana. Bene, l'argomento di quest'oggi è molto bello, come qualcuno di voi mi ha già scritto dicendo, ringraziandomi per aver scelto questo tema, il mettersi in ginocchio, un atteggiamento che è diventato sempre più estraneo alla nostra cultura, ma addirittura al nostro modo di pregare, di essere davanti a Dio, di porsi davanti al mistero. E invece inginocchiarsi è necessario, è indispensabile, è parte integrante del nostro modo di pregare e deve ritornare ad essere parte essenziale del nostro modo di essere, di stare davanti a Dio. Rifletteremo in questa catechesi sulla centralità dell'inginocchiarsi nella Sacra Scrittura, nella tradizione cristiana, nella nostra preghiera. Bene, allora ringrazio tutti voi che vi siete già collegati, vi saluto caramente, collegati dai nostri canali consueti, e quindi abbiamo Cattolica Fides, Cooperatore Veritatis e Radio Buon Consiglio. A tutti voi, dai tre canali, un caro saluto. Bene, facciamo una preghiera per poterci disporre nel modo più bello all'ascolto, all'ascolto del mistero, all'ascolto di questa catechesi. Chiediamo lume soprannaturale alla Beata Vergine e a San Giuseppe, a cui particolarmente vogliamo rivolgerci per capire con lui la preziosità di questo gesto, che non è in fondo un gesto, come vedremo, tra i tanti, ma è parte sostanziale del nostro esprimere la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della nostra fede,
Prega per noi.
rivolgiamoci a San Giuseppe, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe, custode della nostra fede e della nostra preghiera. Nel
Prega per noi.
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie anche alle sorelle della Radio Buon Consiglio collegate con noi e ancora buon pomeriggio, un caro saluto a tutti voi che ascoltate oggi in diretta questa catechesi e anche a coloro che poi l'ascolteranno in un altro momento. Il tema scelto è l'inginocchiarsi, il gesto latreutico d'adorazione, gesto eminentemente anche liturgico e spirituale del cristiano, dovremmo dire dell'uomo come tale. Inginocchiarsi è indispensabile all'uomo, fa parte della nostra vita. Inginocchiarsi è riconoscere il mistero e stare davanti al mistero. Vi scrivevo nella descrizione di questo video che se l'uomo non sa inginocchiarsi, non riesce neppure a stare in piedi. Se non sa più inginocchiarsi davanti a Dio, non saprà più neppure rimanere in piedi. Inginocchiarsi, prostrarsi, come vedremo, ci sono diverse modalità che poi si intersecano tra loro: prostrarsi, inginocchiarsi, cadere in ginocchio. Ma se l'uomo rifiuta la possibilità di manifestare la sua fede e la sua adorazione, rifiuta di credere inginocchiandosi, quella fede presto si spegne, o forse quella fede non c'è, perché se uno impara a credere, impara ad inginocchiarsi, scriverà Joseph Ratzinger in un libro molto bello, che è l'introduzione allo spirito della liturgia. E sempre in questo libro Joseph Ratzinger parlerà, riporterà un episodio molto bello dei padri del deserto, un demonio che appare ad uno dei padri in preghiera, uno dei grandi padri del deserto. Ebbene, quella Abba che vede il demonio subito si rende conto che si tratta di uno spirito cattivo, uno spirito infernale, perché era così brutto, così orrido, che non poteva essere che un demonio. Ma una cosa in particolare colpì quel Abba che stava pregando: il fatto che il demonio non aveva le ginocchia. Quel demonio non aveva le ginocchia. È un segno molto, molto, un segno distintivo del diavolo, il diavolo così superbo che non sa inginocchiarsi. E scriverà Ratzinger che il non potersi inginocchiare, il non volersi inginocchiare sarà proprio un segno distintivo del diabolico, di ciò che è diabolico, qualcosa che ci deve far riflettere, perché lo spirito della superbia, dell'arroganza, preferisce rimanere in piedi. E ahimè, questa idea è molto diffusa ai nostri giorni e purtroppo nelle nostre parrocchie, cari amici. Non ci si inginocchia più perché si dice dobbiamo rimanere in piedi, dobbiamo stare in piedi davanti a Dio. Davanti a Dio si rimane in piedi perché le persone salvate, redente, devono rimanere in piedi, rimangono in questa posizione che esprimerebbe il fatto di essere liberate dal male e quindi salvate. Questa salvezza dovrebbe essere quindi resa nota, si manifesterebbe attraverso questo gesto, attraverso questa postura, diciamo, soprattutto liturgica, del rimanere in piedi. Ma è vero tutto questo? Dobbiamo anche confessare che inginocchiarsi è qualcosa che è completamente lontano dal nostro modo di vivere, dal nostro modo di pensare, dalla nostra cultura. Inginocchiarsi è qualcosa di umiliante, e poi addirittura farsi vedere in ginocchio, non solo inginocchiarsi, ma l'idea che qualcuno possa vederci mentre ci inginocchiamo è qualcosa di frustrante, qualcosa di non concepibile, da dover assolutamente evitare, perché altrimenti saremo bollati come persone spiritualiste in qualche modo, persone sentimentaliste che cadono nel devozionalismo, più che invece esprimere una fede genuina, una fede matura, una fede da risorse, quella fede che vi dicevo che direbbe di rimanere in piedi. Inginocchiarsi è di fatti qualcosa che è completamente astruso, completamente estraneo al nostro modo di vivere. Dobbiamo dire che, e come dirà Ratzinger in questo suo libro, che vi ho citato, lo spirito della liturgia, l'introduzione allo spirito della liturgia, l'inginocchiarsi che la fede cristiana ha proposto, di cui è pregno la Bibbia, soprattutto è pregno il Nuovo Testamento, e adesso vedremo alcuni passaggi chiave che spiegano, che fanno vedere esattamente, evidentemente, questa necessità che l'uomo ha di mettersi in ginocchio, perché addirittura Gesù stesso si è messo in ginocchio. Vedremo qualche passaggio. Bene, l'inginocchiarsi della fede cristiana non è un fatto che il cristianesimo ha ricevuto da una inculturazione, perché dove si è diffuso, soprattutto nella cultura greco-romana, inginocchiarsi era qualcosa di completamente proibito, da evitare a tutti i costi. Soprattutto per i greci, inginocchiarsi non è da persone libere, fa parte di un gesto da schiavi, è qualcosa di ripugnante perché esprimerebbe una sorta di sottomissione e quindi non è da persone libere. Addirittura Aristotele dice che inginocchiarsi sarebbe, manifesterebbe uno spirito piuttosto barbaro, barbarico. Quindi questo gesto religioso, cultuale, non lo troviamo nella cultura in cui si incarna il cristianesimo trasformando quella cultura. È qualcosa di unico, qualcosa che il cristianesimo recepisce, prende da dove? Da se stesso, dalla cultura biblica, dalla cultura giudaica, ed infatti nell'Antico Testamento, nella rivelazione divina, che si manifesta questa centralità dell'adorazione di Dio attraverso una posizione del corpo che è la posizione della prostrazione o del mettersi in ginocchio, o se vogliamo ancora essere più precisi, anche del cadere in ginocchio, del gettarsi in ginocchio. Ci sono tre filoni, diciamo. Se analizziamo le Sacre Scritture e soprattutto il Nuovo Testamento, ci accorgiamo che ci sono tre tipologie dell'inginocchiarsi che esprimono questo gesto latreutico e quindi cultuale, quindi prostrarsi, la prostrazione, non solo inginocchiarsi ma cadere anche con la faccia per terra, quindi andare con il volto verso la terra per esprimere questa totale sottomissione al mistero, sottomissione a Dio. Poi c'è un gettarsi in ginocchio, come leggiamo spesso nei Vangeli, diversi episodi in cui coloro che si avvicinano a Gesù, la prima cosa che fanno, ancora prima di chiedere, di dire qualsiasi cosa, è mettersi in ginocchio, gettarsi in ginocchio. Non è sicuramente direttamente un atto di adorazione, ma in questo caso esprime una coscienza, una consapevolezza che si è dinanzi a colui al quale si sta chiedendo magari un miracolo. E poi c'è la terza tipologia, quella più presente, se vogliamo, e molto spesso vi dicevo questi tre momenti si intersecano, quello del mettersi in ginocchio, essere in ginocchio davanti a Dio. Bene, analizziamo brevemente la prostrazione per poi soffermarci più a lungo sul mettersi in ginocchio. Non è sempre facile distinguere nettamente tra il prostrarsi biblico, se vogliamo, e il mettersi in ginocchio. Le due cose molto spesso si equivalgono oppure meglio esprimono lo stesso mistero, esprimono un atto di adorazione. La prima accezione di adorazione attraverso questo gesto corporeo è la prostrazione, il prostrarsi dinanzi a Dio. Il prostrarsi è una parola che noi prendiamo nel Nuovo Testamento dal greco, evidentemente, e il greco, il verbo che esprime questo abbassarsi profondamente fino a baciare i piedi di colui che abbiamo davanti, viene espresso con la parola proskuneo, da kuneo, che significa baciare. Questa prostrazione, questo atto del prostrarsi, indica quindi un abbassarsi profondamente fino a baciare i piedi della persona, o anche il lembo del vestito, il bordo del vestito, come succede quando a Gesù viene quella donna tocca il lembo del suo mantello. Questo prostrarsi esprime quindi questa totale sottomissione, questa totale adesione, se vogliamo, alla persona alla quale ci si sta rivolgendo. E in latino traduce questa parola greca con una parola molto simile che è la adoratio. Adoratio che esprime anche nella parola quello che già il greco mette in evidenza, cioè il fatto di baciare con adorazione, con riverenza, il fatto di portare le labbra verso il mistero, se vogliamo. Ecco, un gesto pagano, se vogliamo, o già conosciuto tra i pagani, ma poi fatto proprio dal cristianesimo, che esprime questo baciare la persona alla quale ci stiamo rivolgendo, quasi per mettere in evidenza questa profonda intimità, comunione che si realizza tra l'uomo e il mistero, l'uomo e Gesù, l'uomo e Dio. Questo prostrarsi lo si incontra spesso nel Nuovo Testamento ed è un verbo che ricorre tantissimo, ricorre molte volte soprattutto nel libro dell'Apocalisse, un libro che, come sapete, è la descrizione di una liturgia celeste, una liturgia incessante di lode, di adorazione a Dio che siede sul trono e all'agnello. L'agnello è il figlio agnello immolato ma glorioso. E una liturgia incessante come gloria che viene data a Dio, e questa gloria viene manifestata, viene offerta a Dio attraverso molto spesso la prostrazione di coloro che servono, di coloro che sono servitori al trono di Dio e davanti all'agnello. Poi c'è, accanto alla prostrazione, c'è, per esprimere sempre questo gesto di totale sottomissione e di adorazione, c'è il mettersi in ginocchio. Vorrei soffermarmi soprattutto su questo mettersi in ginocchio, perché è qualcosa che Gesù stesso fa, come il prostrarsi è qualcosa che Gesù stesso fa. Infatti, se leggiamo il Vangelo, se prendiamo il Vangelo, vediamo che nel racconto della passione di Gesù, i Vangeli sinottici, Matteo e Marco, ci dicono che Gesù si prostrò a terra. Ricordate quel momento così drammatico della vita di Gesù, il suo ingresso nella sua passione dolorosa, quando Gesù inizia a sudare sangue e quindi sperimenta tutta la sofferenza umana di quel momento cruciale. E Gesù addirittura chiede al Padre se fosse la sua volontà di far passare da lui quel calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Bene, Gesù si prostra a terra, Gesù cade con la faccia a terra, Gesù è davanti al Padre, quel gesto esprime la sua vera umanità che supplica il Padre, Gesù che adora il Padre. Questo è davvero determinante per la nostra fede, è Gesù che compie questo gesto. Perché poi un cristiano non dovrebbe imitare il suo maestro quando prega, quando soprattutto partecipa alla messa? Mentre Matteo e Marco ci dicono che Gesù cade con la faccia a terra, Luca, che è il teologo di Gesù, che si mette in ginocchio, possiamo dire, ci dice che in quel momento doloroso della passione terribile del Signore, il Signore si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava, dicendo: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. In Luca quindi abbiamo il mettersi in ginocchio, cadere in ginocchio. E la cosa molto bella, anche su cui riflettere, è che la composizione di questa frase nel greco non appartiene al greco classico, è una formulazione lucana, una formulazione neotestamentaria. Quindi questo che cosa ci dice? Se vogliamo vi dico anche l'originale, teis sa gonata, un cadere sulle ginocchia, quindi inginocchiarsi. Questa formulazione non è classica, diciamo, e quindi che cosa significa? Significa che è una formulazione gesuana, è quello che ha fatto Gesù, è quello che Gesù facendo ha fatto sì che divenisse modo di esprimere la nostra fede cristiana, modo di mettersi davanti a Dio, davanti al Padre in preghiera, un mettersi in ginocchio. Molto bello riflettere proprio su questo aspetto di Gesù che sta in ginocchio davanti al Padre e rimane in ginocchio in un atteggiamento di supplica, in un atteggiamento di adorazione della volontà del Padre. È lì che inizia il momento culminante, doloroso, della redenzione, quella lotta tra la volontà dell'uomo superba che rifiuta Dio e la volontà di Dio che deve essere adorata. Gesù sperimenta deve superare, deve liberarci da quel dissidio che ci attanaglia e quindi sperimenta quel contrasto, ma lo supera con la sua sottomissione, con la sua adorazione della volontà del Padre, con il suo essere completamente nelle mani del Padre, nelle tue mani, poi dirà, prima di esalare l'ultimo respiro, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questo gesto di Gesù, cari amici, che è così bello e così centrale, in un momento culminante della vita di Gesù, che è la passione e morte, sarà poi un gesto ripreso dai primi apostoli e quindi dai primi discepoli di Gesù. Se guardiamo agli Atti degli Apostoli, se andiamo agli Atti degli Apostoli, ci accorgiamo che Pietro, Paolo pregano in ginocchio. Abbiamo diversi riferimenti, soprattutto due, in cui Pietro, prima di compiere un gesto importante, si mette in ginocchio e prega. Così farà Paolo. E poi, sempre negli Atti degli Apostoli, un altro episodio molto bello che esprime quella continuità tra quello che ha fatto Gesù e quello che farà un primo discepolo di Gesù, che è Stefano, protomartire, è il mettersi in ginocchio e imitando Gesù. Ricordate che Stefano, il primo martire, il diacono Stefano, è davvero un altro Gesù, conforme in tutto a Gesù, sta lì per essere lapidato. Prima di essere lapidato, Stefano si mette in ginocchio, ci dice gli Atti degli Apostoli, mentre contempla il figlio che è assiso alla destra del Padre, in ginocchio supplica il Signore di perdonare i suoi accusatori, quelli che stanno per ucciderlo, perché non sanno quello che fanno, quello che Gesù farà dall'alto della croce. E come Gesù si è abbassato, umiliandosi, prendendo su di sé la forma di servo, e quindi lasciandosi crocifiggere, crocifiggendo la nostra superbia, il nostro desiderio di rigettare, di rifiutare l'adorazione, così farà Stefano, imitando il Maestro, che era morto da poco, aveva compiuto il suo sacrificio da poco ed era risorto, imitando il Maestro. Stefano si mette in ginocchio e si conforma completamente a Gesù, perché poi viene condannato, viene lapidato, e quindi è un altro Gesù. È Gesù che sta lì e supplica per la salvezza, la liberazione dei suoi nemici. Quindi quel gesto gesuano è un gesto che plasmerà la fede e l'atteggiamento orante dei primi cristiani. E così da allora diventa tradizione della preghiera, diventa modo di pregare perché è quello che ha fatto Gesù. Ma prima di Gesù abbiamo l'Antico Testamento che a sua volta si mette davanti a questa consapevolezza di prostrarsi davanti a Dio, di essere completamente sottomessi, sottoposti alla grandezza di Dio, alla maestà di Dio. Un testo che poi raccoglie questa pratica, se vogliamo, che però quello che a me interessa sottolineare è che non si tratta soltanto di una pratica come altre, tra le tante, ma è un gesto che esprime il mistero di Gesù, vero Dio e vero uomo, la vera umanità di Gesù, e quindi un gesto ripetuto dai discepoli di Gesù. Bene, un testo che raccoglie in unità questa necessità di stare davanti a Dio in ginocchio, riconoscendo il mistero e imitando l'umiltà di Gesù, è l'inno cristologico di Paolo ai Filippesi, che è un inno che sicuramente precede Paolo perché molto probabilmente è già un inno che veniva cantato, che veniva pregato nelle comunità cristiane, quell'inno in cui Paolo, ricorderete, Filippesi 2, 6, 11, in particolare questi versetti, dal versetto 6 al versetto 11. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. E quindi, dal versetto 9, l'esaltazione. Lui si è umiliato, lasciandosi crocifiggere, così il Padre lo ha esaltato e gli ha donato un nome, il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Ecco, lui si è umiliato, si è abbassato, e il Padre lo ha esaltato perché davanti a quel nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Ecco la necessità di piegare le ginocchia davanti al mistero. Il nome di Gesù è un nome di salvezza, un nome di benedizione, un nome di grazia che il Padre ha dato al Figlio esaltandolo al di sopra di tutti gli altri, di tutti gli uomini, perché non ha considerato un tesoro geloso l'essere come Dio, ma si è abbassato, ha scelto l'umiltà, e noi adoriamo quella umiltà, cari amici. Noi adoriamo l'umiltà del Figlio di Dio. Certo, è un gesto controculturale, se vogliamo, che non ci fa apparire come persone importanti, persone che si danno delle arie, che devono manifestare quello che sono, che devono far apparire la propria grandezza. No, scegliamo l'abbassamento del Figlio di Dio, scegliamo l'essere, divenire piccoli, esinanirci, come dirà il testo di San Paolo. Certo, è un abbassarsi, ma è quello che ha fatto il Figlio di Dio, e allora è da quel momento che l'inginocchiarsi, che questo gesto di preghiera, questo gesto d'adorazione, diventa un gesto centrale. Davanti a Gesù non possiamo non inginocchiarci, perché Lui, e soltanto Lui, è colui al quale il Padre ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Inginocchiandoci noi manifestiamo quella unicità di Gesù, manifestiamo il fatto che Gesù non ha pari, il suo nome è l'unico nome di salvezza. Quindi vorrei, a questo punto e avviandomi anche alla conclusione, vorrei ritornare a quanto dicevo all'inizio, Inginocchiarsi è diventato estraneo alla nostra fede, al nostro modo di pregare nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, dove non ci si inginocchia più e dove addirittura ti si rimprovera il fatto che ti inginocchi quando vorresti, imitando secoli di cristianesimo, ricevere Gesù in ginocchio. Il primo che ti rimprovera è il prete, poi diventi scherno di un'assemblea che non condivide quel tuo modo di fare, diventi oggetto di scherno e quindi devi smetterla. Devi sicuramente fare quello che fanno tutti, devi comportarti come si comportano tutti. In chiesa si sta in piedi, sembra che sia la nuova regola di un nuovo modo di essere cristiani, che non è scritta però questa regola da nessuna parte se non nella testa di qualcuno che ha imposto un modo di pregare che però, ahimè, ha svuotato le chiese, ha sfrattato i cristiani dalle nostre chiese. Mettersi in ginocchio è sicuramente un motivo d'umiltà, è scegliere l'umiltà contro la sapienza di questi sapienti, la sapienza di quei pochi liturgisti che hanno cercato di imporre le proprie idee moderne e quindi hanno cercato di far passare una nuova idea di essere cristiani. Ma noi dobbiamo imitare invece l'esempio di Gesù. Un gesto che non è conosciuto, che è disprezzato nelle nostre parrocchie, soprattutto al momento dell'essere in chiesa, dell'essere a messa, di partecipare a messa, di inginocchiarci durante la messa, in particolare durante il momento chiave che è la consacrazione. Ricordo che qualche sacerdote addirittura ammoniva i fedeli che si inginocchiavano durante la consacrazione, quando c'è una regoletta che ci dice che almeno durante la consacrazione bisogna stare in ginocchio. Se poi uno vuole rimanere in ginocchio anche dopo, fino alla dossologia, il nuovo messale ci dice che questo è una pratica da consentire. E non bisogna rimproverare i fedeli perché rimangono in ginocchio, magari, durante il canone della messa, durante la preghiera eucaristica. Quello che però emerge da questo atteggiamento ostile all'inginocchiarsi, ostile all'adorazione che viene da un atteggiamento del corpo, è una rinnovata opposizione tra spirito e corpo, tra l'aspetto spirituale dell'uomo e l'aspetto materiale dell'uomo, tra l'anima e il corpo. E allora o si ritorna ad un platonismo devoto, dove l'uomo, essenzialmente la sua anima, il corpo viene completamente ignorato, viene disprezzato perché è una prigione dell'anima, oppure si cade nell'eccesso opposto, dove l'anima non esiste, ma esiste soltanto la materia, in un materialismo esasperato. E invece no, cari amici, la grandezza del cristianesimo consiste proprio nell'aver superato questi due scogli già presenti, il platonismo e il materialismo, dicendo che l'uomo è una sostanza di anima e di corpo. Anima e corpo sono insieme, vanno sempre insieme, per cui mettersi in ginocchio, che è una posizione del corpo, è una posizione fisica, ha una dimensione spirituale, esprime un mistero, esprime un atto di adorazione, è latreutico in sé, latreutico significa adorazione. E allo stesso tempo quell'atto spirituale coinvolge il mio corpo, non è un atto spirituale isolato, che è completamente separato dal mio essere fisico, da quello che sono e da quello che devo essere ogni giorno, no, è qualcosa che implica il mio corpo, che ha degli effetti sul mio corpo. fino a farmi a causarmi qualche un po' di dolore anche alle ginocchia se rimango spesso in ginocchio, come era caratteristico del primo vescovo di Gerusalemme, San Giacomo, il quale, secondo Eusebio di Cesarea, che scrive la storia del cristianesimo, una delle prime storie, San Giacomo aveva le ginocchia così dure perché rimaneva quasi sempre in ginocchio durante la sua preghiera. Allora, vedete come inginocchiarsi non è qualcosa di accidentale, qualcosa di devozionalistico da lasciare alle persone fanatiche, è invece qualcosa di centrale, qualcosa che esprime la nostra fede, esprime il modo di credere. E allora, se uno impara a credere, dovremmo dire con Ratzinger, in modo molto bello, impara ad inginocchiarsi. Se uno non vuole credere, non sa cosa farsene del mettersi in ginocchio, gli sembra superfluo, gli sembra ridicolo, gli sembra qualcosa da lasciare ai tempi che furono, ai tempi di una chiesa che non c'è più. E invece no, dovremmo imparare proprio a vedere questa unità sinergica tra l'anima e il corpo, tra lo spirito e la materia, tra la fede e la mia vita, attraverso questo stare in ginocchio davanti al mistero, davanti a Dio, si sta in ginocchio, cari amici. Bene, vi ringrazio della vostra partecipazione, della vostra presenza, che pian piano vedevo sempre più numerosa, e grazie anche per le vostre domande, i vostri commenti già inviati. Come mio solito, cari amici, adesso faccio una breve pausa, mi prendo qualche minuto per poter leggere e scorrere i vostri commenti, e così diamo modo, dopo una brevissima pausa, torno in collegamento con voi per poter avere un momento di colloquio, di scambio con voi che state seguendo dai nostri tre canali. Bene, ancora un caro saluto a tutti voi, con l'augurio che facciamo nostra questa pratica, questa postura della preghiera, che è molto bella, molto centrale, essenziale per il nostro, per la nostra fede. Bene, allora prendiamoci un attimo di pausa e ci rivediamo tra poco. Eccoci, cari amici, un caro saluto ancora a tutti voi che state seguendo questa catechesi. Ci auguriamo che veramente questo tema, così bello, così centrale, come vediamo, come vedete, possa essere oggetto di approfondimento, di dibattito. E sicuramente vi consiglio ai sacerdoti che ascoltano, se non lo hanno ancora fatto, di leggere almeno un capitolo di questo bel libro di Papa Benedetto XVI, Josef Ratzinger, il libro Introduzione allo spirito della liturgia. Un libro molto molto bello che mette in evidenza il vero spirito della liturgia, una teologia della liturgia. E c'è un capitoletto sul prostrarsi e quindi sull'importanza dell'essere, di rimanere in ginocchio davanti al mistero. Bene, allora iniziamo con le domande, vediamo un po' le domande che sono già arrivate. Ecco, Marie Rose, si prega anche con il corpo, dunque è giusto inginocchiarsi, soprattutto durante l'elevazione del Santissimo Nostro Signore Gesù. Esatto, soprattutto durante la consacrazione bisogna stare in ginocchio. Vorrei leggervi per precisione quanto l'ordinamento generale del Missale Romano dice al numero 43, perché forse a volte lo dimentichiamo. Questo riguarda la messa nuova, la messa di Paolo VI. I fedeli si inginocchiano alla consacrazione se non sono impediti da un motivo ragionevole, come il cattivo stato di salute o la ristrettezza del luogo. Dove esiste il costume che i fedeli rimangano in ginocchio dal Sanctus fino alla dossologia per Cristo, con Cristo e in Cristo, della preghiera eucaristica e prima della Sacra Comunione, all'Ecce Agnus, si conservi lodevolmente tale uso, Dove esiste il costume, sarebbe bene che questo costume esistesse un po', perché è un costume antichissimo, un costume della tradizione della Chiesa, rimanere in ginocchio durante la consacrazione e poter, se abbiamo la possibilità, chiaramente, di poter rimanere in ginocchio anche durante il canone, quindi fino alla dossologia, fino al momento un po' prima di ricevere la comunione. Questo è scritto, ma molto spesso lo si dimentica e come vi dicevo prima, se si vede uno che rimane in ginocchio, lo si ammonisce, in piedi, perché bisogna stare in piedi, poi guai ad andare alla comunione e mettersi in ginocchio. Ci sono dei sacerdoti che ti negano la comunione, come se uno stesse facendo un gesto sacrilego. Vai lì, ti inginocchi, ti negano la comunione perché sei sacrilego. In barba a quello che la Chiesa ha sempre insegnato, in barba alla legge universale della Chiesa, non ci dimentichiamo mai, non mi stanco di ripeterlo, la legge universale della Chiesa, che è ricevere la comunione in bocca e in ginocchio. Il ricevere la comunione in mano è un indulto, un'eccezione alla legge, ma non è un riscrivere la legge e la fede della Chiesa. Bene, ecco, Gianni, non dobbiamo avere paura di inginocchiarci anche durante la Santa Messa, anche se sempre meno persone lo fanno, e se notiamo che qualcuno ci guarda storto, rallegriamoci. Anche ogni volta che passiamo davanti al tabernacolo, dove sappiamo per fede che Gesù è vivo, dentro il tabernacolo, preghiamo, pieghiamo le nostre ginocchia, perché valgono di più i gesti che le parole. Esatto, Gianni. Quando passiamo davanti al tabernacolo, e vorrei dire anche quando entriamo in chiesa, che cosa facciamo quando entriamo in chiesa? E la prima cosa, molto spesso, le persone vedono un amico già seduto in una panca, lo salutano, ehi, come va? Si entra in chiesa come se si entrasse in un bar, ma in chiesa si entra, la prima cosa che si fa è ci si segna con l'acqua santa, se c'è l'acqua santa, ovviamente, perché in momenti di pandemia estesa l'acqua santa è anche scomparsa, ma ci si segna con l'acqua santa e ci si inginocchia davanti al tabernacolo, cioè, si saluta Gesù, il padrone di casa, quando si entra. la prima cosa che si fa è fare una genuflessione a Gesù nel Santissimo Sacramento. Questo esprime la nostra fede, la nostra adorazione davanti a Gesù. Molto spesso, sempre ribadendo quello che dice Gianni, si vede nelle parrocchie che persone passano davanti al tabernacolo, vanno da un lato all'altro e magari fanno un breve inchino oppure non si curano neppure di fare un segno di reverenza. Ma mentre la pratica classica della Chiesa è sempre inginocchiarsi, adesso di sfuggita si fa un breve cenno, se ci si ricorda, e guai ad inginocchiarsi, perché se uno si inginocchia poi pensa sicuramente, ma quelli che mi guardano che cosa pensano? Se sono troppo devoto, se sono troppo così? Ma vedete come la nostra misura di devozione prevale sulla verità della fede e sul gesto l'inginocchiarsi esprime. Allora, sì, quando passiamo davanti a Gesù dobbiamo inginocchiarci, dobbiamo fare la genuflessione. Bene. Luigi è così bello, così naturale, così intelligente, così giusto inginocchiarsi dinanzi a Dio. Esatto, Luigi. È intelligente, è bello. È un po' controcorrente sicuramente, ma è bello, intelligente, perché l'ha fatto Gesù, perché è quello che ha fatto il Signore stesso, e quindi davanti al Signore si sta come Lui sta davanti al Padre, come Lui prega e adora la volontà del Padre. Solo così si rimane nella volontà di Dio. Con questo gesto profondo, di profonda adorazione, di profonda spiritualità cristiana. Bene. Mario, stare in ginocchio non è il modo più semplice di pregare, visto che non sempre la mente e il cuore riescono a pregare. Esatto, Mario. E stare in ginocchio, direi, è un aiuto alla preghiera. È importante per poter trovare anche un raccoglimento che molto spesso manca e che è difficile. Se uno non è la stessa cosa, chiaramente, pregare in ginocchio o pregare stando ben comodi e seduti. Stare in ginocchio mi mette direttamente, fisicamente, ecco, davanti al mistero, in un atteggiamento di adorazione, e quindi la preghiera in ginocchio è sicuramente molto più meritoria, non perché la preghiera in sé cambia, ma perché diventa, lo stare in ginocchio diventa un veicolo per pregare bene, un mezzo per pregare in modo più concentrato, per essere consapevoli di quello che sto facendo in quel momento. Bene. Mario, sempre, padre, quando è opportuno stare in ginocchio durante la messa? Ecco, Mario, lo dicevo, la pratica costante della Chiesa è stare in ginocchio durante la consacrazione e poi poter rimanere in ginocchio durante tutta la recita del canone fino all'ostensione del Santissimo Sacramento con Lecce Agnus Dei, prima che si va a ricevere la comunione, e poi ancora una volta, e poi fare la comunione in ginocchio. Questa è un'altra pratica molto molto bella, antichissima, che fa parte della tradizione della Chiesa, questo rimanere in ginocchio. Ciò che a noi sembra così astruso, sembra così estraneo, invece, come vi dicevo, partendo dalle Sacre Scritture, è centrale nel Nuovo Testamento, centrale nella vita di Gesù, nella vita dei suoi apostoli. Bene. Caterina, pieghiamo di più le nostre ginocchia. Esatto, pieghiamole di più e capiremo. A questo proposito mi sovviene un pensiero di San Massimiliano Maria Kolbe, molto bello, il quale diceva qual è il modo migliore per conoscere l'Immacolata? Studiare, leggere sicuramente, ma il modo migliore con il quale si apprende chi è l'Immacolata è stare in ginocchio, è con le ginocchia che si impara a pregare, che si impara ad entrare nel mistero. E allora se questo è il modo di pregare, approfittiamo, rimaniamo di più in ginocchio. Bene. Stefania, ecco qua. Scegliere l'umiltà di ginocchiarsi è divenuto un atto di coraggio. Vado per ultima a ricevere l'Eucaristia per prenderla sulla lingua e per giunta in ginocchio. Sento gli occhi tutti puntati. È vero, Stefania. È un'esperienza di molte persone, soprattutto di quelli appestati, tra virgolette, che vogliono fare in tempi di pandemia estesissima, non si sa quando finisce questa pandemia, perché nelle nostre parrocchie sembra che il Covid è sempre presente, ma in tempi di pandemia illimitata, chi fa la comunione in bocca, chi desidera farla in bocca e in ginocchio, deve andare per ultimo, un po' come gli appestati, no? Alla fine si va per ultimo, così si evita il contagio, che poi è tutto da dimostrare che ci sia un contagio di chi fa la comunione in bocca, un contagio più forte o sicuro rispetto invece a chi fa la comunione in mano, va bene. Ma purtroppo sì, è un'esperienza di molte persone dove si è un po' puntati, perché ti discosti da quello che fanno tutti? Tutti vanno belli in piedi davanti al Signore e sono risorsi. Se uno va a chiedere perché sta in piedi e non si mette in ginocchio, perché magari non hanno molti argomenti, ma è quello che fanno un po' tutti, ma se andiamo a chiedere a qualche liturgista ci dice che il motivo è lo stare in piedi, dello stare in piedi è perché siamo risorsi. Dunque il corpo di Gesù che riceviamo è il corpo del risorso, e allora non si può non essere con lui risorti e quindi stare come lui in piedi, recitando l'Alleluia. Questo è il motivo per il quale non ci si inginocchia più nelle chiese. In tutti i momenti della messa si vedono persone sempre rigidamente in piedi. Ma se uno non sa più inginocchiarsi, come fa a credere? In che cosa crede? Questo è il problema. Non voglio giudicare la fede delle persone che fanno la comunione in piedi, non sto giudicando la loro fede, ma oggettivamente parlando, se uno non riconosce il mistero credendo ed inginocchiandosi, come farà a rendersi conto? Quale sarà la sua accettazione visibile di quel mistero? Qualcuno mi rimprovera, ma allora solo lo stare in ginocchio significa accettazione visibile del mistero? Non necessariamente, ma quello stare in ginocchio è necessario proprio per esprimere la fede, che è adorazione, e non soltanto un assenso così intellettuale. E purtroppo sì, Stefania, ma tanta pazienza e andiamo avanti. Bene, Silvana, in alcune chiese c'è ancora lo scotch post pandemia. Per evitare di farti inginocchiare, per fortuna c'è il pavimento. Forse con lo scotch hanno sigillato le panche, soprattutto gli inginocchiatori, non li fanno più aprire così che uno non si inginocchi. Va bene, comunque, mi sono un po' divertito, per dire il vero, nel mio libro Messer Arcibaldo. Chi vuole leggere un po' può vedere questo libro, scritto qualche anno fa, Messer Arcibaldo. C'è un capitoletto sulle pandemie che mette un po' in evidenza una sorta di contraddizione. Per motivi di sicurezza abbiamo evitato per evitare ogni possibile contagio, alla fine abbiamo impedito che le persone entrassero in chiesa e pregassero e potessero inginocchiarsi. Io non ho mai capito qual è il legame tra l'inginocchiarsi e il Covid, però è qualcosa che c'è stato imposto, purtroppo. Vabbè, andiamo avanti. Andrea, Padre, giusto ogni volta che nominiamo il nome di Gesù ci dobbiamo piegare, come quando diciamo il gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e poi su di nuovo come era nel principio. Andrea, quando diciamo il gloria si fa un inchino con la testa, un inchino con cui manifestiamo la nostra adorazione. Non c'è bisogno, o meglio, la pratica non è quella di piegare il ginocchio, per riprendere letteralmente San Paolo ai Filippesi, ma di inchinarsi, di fare un inchino, anche magari profondo, per esprimere la nostra adorazione al mistero della Santissima Trinità. Quel piegarsi al nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi, è sicuramente una pratica molto bella, che esprime però questa necessità del mettersi in ginocchio, dell'essere in ginocchio davanti a Gesù, davanti al mistero, quando riceviamo la sua parola, e la sua parola è il suo corpo, il suo sangue, la Santa Eucaristia, parola di vita, verbo della vita, pane della vita. Sì, grazie Andrea. Andrea Valerio. Chi si inginocchia davanti a Dio riesce a stare in piedi davanti ad ogni circostanza della vita. Bello, molto bello, sì sì. È molto vero, chi si inginocchia davanti a Dio sta in piedi, sì, non retrocede dinanzi alle difficoltà, ma sa affrontarle a testa alta. Ecco, la testa alta è importante nelle difficoltà, nel saper accettare le prove, nell'affrontare le prove con coraggio, con forza, non andare a testa alta davanti a Gesù, altrimenti imitiamo quel fariseo, ricordate, no? I due che vanno al Tempio e che pregano, il pubblicano e il fariseo. Il pubblicano riconosce la sua miseria, si china e si batte il petto, l'altro invece con la testa alta non fa altro che lodare il suo operato e dice ma non sono come questo che ruba i soldi degli altri e poi si batte il petto. La testa alta del pubblicano, cioè del fariseo in quella circostanza, è una testa che manifesta superbia, che manifesta questa alterigia della vita. Bene, grazie. Ricordo San Giovanni Paolo II che alquanto malato insisteva nonostante le grandi difficoltà affinché fosse aiutato ad inginocchiarsi, perché lì c'era Gesù Cristo, un abisso rispetto a oggi. Esatto, bisogna inginocchiarsi. I grandi santi, tutti i santi hanno fatto questo, quello che appunto ha fatto anche Giovanni Paolo II. E più si crede, più si adora, più si crede. Questo è il legame così indissolubile che c'è. Più si crede, più si vuole credere manifestando la fede nell'adorazione. Fede e adorazione vanno sempre insieme. Bene. Vediamo ancora se c'è qualche domanda. Laura Soccorso. Vivo in una zona terremotata e ormai sono anni che sono scomparsi gli inginocchiatori, anche nelle chiese aperte. Ricordo con nostalgia la balaustra della mia infanzia. Perché questa distruzione? Laura, perché? Purtroppo sì. È una distruzione. È stato una barbarica distruzione, dovremmo dire, quella di disfarsi dopo il concilio, dopo la riforma liturgica, di altari orientati, di balaustre che segnavano quella necessaria distinzione tra il luogo del sacro, il luogo sacro, dove c'è il Santissimo Tabernacolo, dove si celebra il Santissimo Sacrificio della Messa, il presbiterio, il luogo dove c'è il sacerdote consacrato per poter celebrare il sacrificio, e il luogo dove ci sono tutti gli altri, tutti i fedeli. Quel luogo, la distinzione tra Dio e l'uomo, in fondo, è una distinzione che è saltata con l'abbattimento delle balaustre, perché non ci doveva essere più nessuna distinzione, ma questo ha favorito una riscoperta del sacro, cari amici, ha favorito un ritorno a flotte in queste nostre parrocchie, invece no, ha favorito una desertificazione delle nostre chiese. Dovremmo ritornare a questi elementi veramente basilari del nostro credere con adorazione, credere con l'inginocchiarsi e credere poter ricevere la comunione alla balaustra, che poi la balaustra diventava anche un altare per i fedeli, significava oltretutto non soltanto una divisione, perché la divisione chiaramente è simbolica, ma significava soprattutto un permettere ai fedeli di potersi anche inginocchiare, di vivere quel momento come proprio andare all'altare, ricevere Gesù all'altare, una sorta di duplicazione, se vogliamo dire così, dell'altare dove i fedeli potevano accostarsi con umiltà e imitare Gesù stesso, che si è abbassato diventando uomo e offrendo se stesso in sacrificio. Quel sacrificio che abbiamo di lì a poco celebrato, che i fedeli ricevono nell'Eucaristia, è il sacrificio dell'abbassamento del Figlio di Dio. E io non riesco mai a capire com'è possibile che noi abbiamo appena, da poco, celebrato il sacrificio del supremo abbassamento del Figlio di Dio, che si è fatto uomo, che si è sacrificato per noi, abbiamo celebrato la memoria di quell'abbassamento, e poi impediamo ai fedeli di abbassarsi, impediamo ai fedeli di ricevere la comunione come ha fatto Gesù, di imitare quel discendere di Gesù, quello scendere in basso con il diventare piccolo, umile, prendendo su di sé la nostra condizione umana. Com'è possibile? C'è un dissidio qui, c'è un dissidio drastico che dobbiamo colmare, altrimenti non risolviamo il problema della liturgia, non risolviamo il problema liturgico, che è un problema chiave per la fede. Non riportiamo le persone in chiesa se non risolviamo questo dissidio fondamentale tra un sacrificio celebrato lì e la vita dei fedeli che non risponde a quel sacrificio. C'è una distanza. Se ancora crediamo, però, ecco, che quello è un sacrificio tra quello che abbiamo celebrato e quello che vogliamo far celebrare ai fedeli, quello che diciamo che i fedeli devono fare. Dobbiamo colmare questa distanza, altrimenti non si va da nessuna parte. Maria Rosaria, ecco qua, inginocchiarsi e riconoscere che siamo davanti a Gesù nostro Salvatore, anche i magi, quando videro Gesù, dice il Vangelo, prostrati, lo adorarono, riconobbero la regalità di quel bambino. È vero, Maria Rosaria, i magi si prostrarono, un esempio molto bello di prostrazione davanti al bambino. E quindi un esempio di adorazione. Martina, inginocchiarsi per adorare è un diritto di Dio ed è un nostro dovere da fare con gioia e volentieri. Certo, inginocchiarsi e adorare Dio è un suo diritto, è il primo comandamento che ce lo dice, ci dice di riconoscere, di adorare l'unico vero Dio. E questa adorazione è manifestata dalla prostrazione. Potremo adorare Dio senza prostrarci? Potremo adorare Dio senza inginocchiarci? Bene, possiamo fare una preghiera di adorazione, ma il modo che esplicita, il modo che visibilizza perfettamente questo gesto, questo gesto cultuale, questa adorazione è l'inginocchiarsi, è mettersi in ginocchio, è certo, è un diritto di Dio. Inginocchiarsi è così importante che anche Satana e forse qua è scappato qualcosa che non si voleva scrivere. Infatti nelle tentazioni nei confronti di Gesù, Satana chiede: se ti inginocchierai io ti darò ciò che vuoi. Esatto, è la tentazione, ricordate, del deserto. Satana che dice a Gesù: ti darò tutto quello che vuoi, ma ad una condizione, la terza tentazione. Ti darò tutto, ma c'è una condizione da rispettare. Devi metterti in ginocchio e adorarmi. Satana chiede l'adorazione di Dio. E questa è la sua superbia che lo ha fatto precipitare nell'inferno. Mettersi al posto di Dio, pretendere ciò che invece solo di Dio adorerai il Signore tuo Dio, e soltanto il Signore tuo Dio adorerai. Quindi l'adorazione col mettersi in ginocchio è qualcosa che dobbiamo fare, perché Satana vuole strapparcelo e vuole strapparlo a Dio per farlo suo, così da ritenersi lui Dio, potersi fare lui Dio. Se Satana quindi, scimmiottando la fede, vuole per sé quello che invece è per Dio, significa che è una cosa buona da fare e da praticare. Benissimo, Lidia, chiedo scusa, non essendo di madrelingua italiana non ci capisco più niente. All'inizio della messa non sento più l'atto penitenziale. Dopo una frase d'inizio si passa al Kyrie Eleison. Lidia, non è facile capire anche quando siamo di madrelingua italiana qui, non è sempre facile capire. Perché il problema non è semplicemente una comprensione materiale della lingua. Se io capisco la lingua, capisco quello che mi dice il prete. No, il problema della lingua liturgica è un problema molto più complesso della lingua o della madrelingua. È il problema del capire il mistero. Possiamo veramente capire il mistero? Anche quando, sicuramente capire quello che dice il sacerdote è un aiuto, ma anche quando le letture me le si dicono nella mia lingua, ho capito davvero quello che mi dice la parola di Dio? Ho bisogno di una interpretazione, di una comprensione, di prestare attenzione. Quindi non è semplicemente il fatto di dover capire o di non capire. Ecco perché con la scusa, diciamo così, del dover far capire tutto a tutti, si è abolita la lingua sacra, si è abolito il latino, e quindi le persone non capiscono il latino, ma appunto una persona capisce l'italiano, capisce un'altra lingua, quando esprimiamo un mistero che trascende la lingua, perché non può essere incapsulato in qualche modo da quel concetto espresso dalla lingua, è un mistero che va oltre. E allora in ogni caso quello che voglio dire è che, Lidia, che è vero che c'è molta confusione, è una Babele purtroppo liturgica, dove ognuno fa un po' quello che gli pare, però quello che è importante da ritenere, credo, è da dover rimettere in circolazione nei nostri dibattiti parrocchiali, è che la lingua sacra, la lingua, più che essere un impedimento alla comprensione, invece facilita la comprensione, perché ti chiede di essere più attento. Ti dice, anche se non riesci a capire ogni singola parola, che quello che stai celebrando va oltre te stesso, va oltre la tua lingua, la lingua madre, va oltre la tua capacità, perché sei davanti al mistero. Allora se preghi in latino, con la traduzione, certo, che è sempre disponibile, sei più portato a metterti in sintonia con quello che stai dicendo, con quello che stai facendo in quel momento. Benissimo, vediamo ancora se c'è qualche ultima domanda. Marcella, se lo vedessimo con gli occhi del cuore vivo e vero, è lì presente come egli è, cadremmo in ginocchio anche senza volerlo. Esatto. Questo, Marcella, quanto accade nel cielo. È la liturgia celeste che ci viene descritta da Apocalisse, dal libro dell'Apocalisse. Coloro che stanno davanti al trono si prostrano, perché non è possibile fare altrimenti, non è possibile fare diversamente. Davanti a Dio ci si prostra. Cosa può fare, cosa è in grado di fare un uomo minuscolo, una creatura che è dinanzi alla maestà del suo creatore? Si prostra. Non è vero che c'è un'etichetta molto rigida, ma anche molto doverosa, dello stare alla presenza di persone importanti, come ad esempio lo stesso Papa, quando si viene udienza dal Papa, o almeno c'era, quando si va in udienza da un re, da una regina, non c'è un'etichetta ferrea che deve esprimere quella riverenza per una persona che ha un grado di importanza maggiore rispetto a me. E allora se questo è vero a livello umano, quanto più è vero a livello soprannaturale, a livello divino. Se l'uomo non sa più inginocchiarsi, significa che non riconosce più colui al quale è davanti, il mistero davanti al quale è. Bene, Elisabetta, padre, chi non può inginocchiarsi come me? Elisabetta, ecco, va bene, inchino profondo, certo, sia al tabernacolo, flettendo un solo ginocchio, entrando in chiesa, sia la consacrazione, sia prima di prendere la comunione in bocca. Esatto, Elisabetta, chi non può inginocchiarsi e offre quel sacrificio, di non potersi inginocchiare, come possiamo fare? Il Signore sa, ma in quel caso direi è quel desiderio di inginocchiarsi che ci fa inginocchiare, anche se fisicamente non ce la facciamo, ma è il cuore che si inginocchia, è la vita che si inginocchia davanti al mistero e che vale quanto o anche molto di più di dell'inginocchiarsi in quel momento, del mettersi in ginocchio. Quindi Elisabetta, faccia quello che può, e il Signore sa, il Signore vede il suo cuore in questo caso, sicuramente. Massimiliano Maria Arena, Ave Maria a tutti e grazie sempre, carissimo Padre Serafino. Grazie Massimiliano. Possiamo condividere le sue catechesi con carità fraterna a tutti i sacerdoti che conosciamo? Certamente Massimiliano, ne sarei soltanto felice poter parlare anche ad altri sacerdoti. Grazie Massimiliano, in unione di preghiera. Nicole Schiavo, padre, nella cattedrale del mio paese anche la domenica il tabernacolo non è dietro l'altare ma nella cappella laterale, quindi la navata principale illuminata e la cappellina dove è relegato Gesù nel tabernacolo. Purtroppo questo è un altro problema, adesso non abbiamo molto tempo per affrontarlo, ma sembra che Gesù sia stato esiliato, è terribile, sia stato esiliato dalle nostre chiese. Quando si entra in una chiesa non si trova il tabernacolo, dov'è Gesù? Dove l'hanno messo? Dove hanno messo il mio Signore? È un po' come la Maddalena che non trova Gesù, pensa che l'hanno rubato. Così dobbiamo andare alla ricerca di Gesù e alla fine lo trovi in un altare, in un tabernacolo, laterale, nascosto, magari senza anche, neanche una lucina, che simboleggia, che rappresenta la sua presenza reale nel tabernacolo. E poi che ti trovi al centro, ti trovi una sedia gestatoria del del parroco, che magari quella sedia così grande che copre anche quel tabernacolo che prima c'era, che poi non si usa più perché c'è la sedia di colui che è il presidente, si distingue così, presidente dell'assemblea. E Gesù è stato portato via, purtroppo. Bene, cari amici, preghiamo perché questa consapevolezza liturgica e orante della prostrazione, dell'adorazione con il mettersi in ginocchio torni presto fra di noi. Sono sicuro che tutti voi che seguite lo fate, e fatelo senza lasciarvi intimidire da chi punta gli occhi su di voi e dice: ma che fa quella persona che si mette in ginocchio? Perché non sta in piedi? Non lasciatevi intimidire, fatelo con motivo di carità, fatelo semplicemente per un unico fine, quello di dare gloria a Gesù e adorare Lui. E vedete che quel vostro gesto sarà veramente contagioso, per stare in termini di pandemia, ma di una pandemia vera, la pandemia del contagio della fede che poi parla al cuore di tanti e bussa alle porte del cuore di tanti. Dice: ma perché non fai anche tu lo stesso? Non è forse vero che per credere dobbiamo anche inginocchiarci? Bene. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione, per i vostri commenti. Devo dire che è sempre molto bello avere questo momento di dialogo con voi e mi congratulo con voi per la qualità, sicuramente, delle vostre domande, dei vostri commenti, che manifesta una comprensione e una partecipazione adorante, una partecipazione, dovremmo dire, cultuale al mistero, molto molto bella. Quindi ringraziamo Dio, un bel segno, un segno che l'adorazione torna tra di noi, non può non tornare perché l'uomo è fatto per adorare, tutto il resto è soltanto accidentale, diceva Romano Amerio. Bene, facciamo una preghiera conclusiva, cari amici, così vi dono la santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre della Chiesa,
prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, di San Giuseppe e di tutti i santi, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie ancora per l'ascolto. A presto. Ave Maria. Buona serata.